Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Bucci. Parlamento federale riunito dal 4 maggio. La sessione straordinaria sul coronavirus non si terrà a Palazzo, ma nel più spazioso centro esposizione di Berna. Intanto sono oltre 10.000 casi positivi accertati in Svizzera. Serve prudenza, troppo presto per allentare le misure prese, dicono le autorità federali. Lavoro ridotto, le richieste sono già 570.000. Stando a un sondaggio, il 30% delle aziende svizzere prevede licenziamenti nei prossimi 2 mesi. E poi dall'estero, negli Stati Uniti, disoccupazione record nell'ultima settimana. A Bruxelles l'UE cerca una risposta comune dalla crisi. Sentiremo anche un reportage dalla Cina che prova a far ripartire gli affari. E ancora i consueti dati che a quest'ora giungono dall'Italia, non tanto buoni questa sera. Dopo 4 giorni di calo torna a salire la curva dei contagi in Lombardia. Anche il Parlamento dirà la sua nella gestione della crisi coronavirus. Le Camere si riuniranno in sessione straordinaria a inizio maggio, non però a Palazzo Federale, se si vuole anch'esso bandito ai sensi delle norme che vietano raggruppamenti e distanze ravvicinate fra persone, bensì negli spazi del centro espositivo e congressuale BEA, vicino allo stadio del Wankdorf. E allora ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
Convocate nei giorni scorsi dal Consiglio federale ed esortate a riunirsi da una trentina di consiglieri agli stati, le due Camere del Parlamento terranno una sessione straordinaria dal 4 all'8 maggio per parlare di Covid-19. Ai sensi di legge potrebbero anche farlo prima, a metà aprile. Una richiesta in tal senso è nel frattempo stata ritirata. Ci sono in effetti delle decisioni governative che necessitano di un via libera parlamentare, come i crediti urgenti stanziati in questi giorni, circa 30 miliardi sugli oltre 40 concessi, e l'importante impiego dell'esercito. Il Parlamento potrebbe però anche emanare ordinanze urgenti al pari di quelle del Consiglio federale e addirittura correggere, se verrà ritenuto opportuno, alcuni provvedimenti dell'esecutivo. Si tratterà in ogni caso di una sessione extramuros, non potendo essere rispettate a Palazzo federale le distanze di sicurezza fra i deputati, e si terrà negli spazi BEA, il grande polo fieristico e congressuale vicino allo stadio del Wankdorf.
Les services du Parlement ont reçu le mandat de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les prescriptions d'igiene valable a ce jour soit respecté.
I servizi del Parlamento sono stati incaricati di prendere tutte le misure possibili affinché vengano rispettate le norme di igiene necessarie, ha spiegato oggi la presidente del Consiglio nazionale Isabel Moret. Mentre al cibo ci ha pensato il presidente degli Stati Hans Stöckli.
Sandwich, nicht mit Catering, sondern mit Sandwich.
Sandwich dunque per questa sessione. Sul fronte epidemiologico intanto le variazioni giornaliere relative ai nuovi contagi non vanno sopravvalutate, ha detto oggi il capo della divisione malattie trasmissibili Daniel Koch, per il quale l'aumento un po' più contenuto dei nuovi casi in Ticino va letto con prudenza. Solo i prossimi giorni ci diranno se la curva si sta veramente abbassando. Sentiamo da Berna Mattia Serena.
Sono ormai oltre 10.700 i casi di coronavirus in Svizzera, 1.000 in più soltanto nelle ultime 24 ore. Cifre che ogni giorno sono attese con una certa impazienza. Tutti vogliono vedere la linea dei contagi salire con meno velocità, iniziare almeno a dare segni di cedimento, appiattirsi per poi finalmente scendere. I dati giornalieri, ha spiegato Daniel Koch, non vanno sopravvalutati. Sono soggetti a forti oscillazioni, causate ad esempio dal fatto che non sempre i casi vengono annunciati con la stessa frequenza, ma anche perché realmente ogni giorno i contagi possono variare di molto. Stiamo preparando un'analisi delle tendenze su una settimana o su metà settimana, aggiunto il capo della divisione malattie trasmissibili. Anche i 47 nuovi casi in Ticino, un aumento sì ma molto inferiore rispetto ai 143 di ieri, secondo Koch vanno letti con molta prudenza. Su una cosa non ha dubbi.
Im Moment ist es ohne Zweifel zu früh jetzt schon an Lockerungen.
In questo momento è troppo presto per pensare di allentare le misure adottate. Per farlo occorre prima avere la prova che il picco dell'epidemia è stato superato, e di sicuro non è così, ha detto Koch, in riferimento alla lettera nella quale Economy Suisse chiede al Consiglio federale di non adottare nuovi provvedimenti e di non permettere ai cantoni di agire in modo ancora più restrittivo, come fatto dal Ticino, che attende domani di sapere se potrà contare o meno sul sostegno del governo.
I prossimi due mesi saranno difficili, molto difficili per le aziende elvetiche, si sapeva, ma ora questa previsione viene confermata anche da un sondaggio effettuato proprio da Economy Suisse, associazione mantello dell'economia elvetica, difficoltà che, come purtroppo succede, si riflettono sul mercato del lavoro svizzero e in particolare ticinese. Sentiamo Marzio Minoli.
Una delle prime misure che vengono prese in considerazione dalle aziende nei momenti di difficoltà è la richiesta di lavoro ridotto. Oggi Boris Zürcher, direttore della divisione lavoro della Segreteria di Stato per l'Economia, ha dato le cifre. Attualmente abbiamo circa 570.000 richieste di lavoro ridotto in Svizzera, che equivalgono all'11% della forza lavoro nazionale, mentre in Ticino questa percentuale è del 34%. Secondo un sondaggio di Economy Suisse, la percentuale delle aziende che ritiene di avere troppi dipendenti per i prossimi due mesi è del 56%. E il 30% prevede di dover licenziare anche a causa delle previsioni di un crollo delle vendite in Svizzera. Attualmente le misure di contenimento del coronavirus sono già costate il 20% in meno di vendite, con previsioni di un ulteriore calo di circa un terzo. Alla luce di questo scenario poco confortante, la maggioranza delle aziende interpellate ha salutato con favore le misure adottate dal Consiglio federale a sostegno dell'economia, un pacchetto globale di 42 miliardi di franchi, dei quali 20 miliardi di liquidità per far fronte agli impegni più impellenti, in primis gli stipendi dei collaboratori e le fatture dei fornitori.
Migliaia le ditte che in tutta la Svizzera si sono rivolte oggi alle banche per ottenere un credito garantito dalla Confederazione per far fronte alla crisi del coronavirus, credito che in base all'ordinanza dei giorni scorsi del Consiglio federale è erogabile proprio da oggi. Gli istituti bancari hanno messo in campo risorse supplementari per garantire una procedura di pagamento veloce, ma se molte aziende hanno già potuto ottenere un prestito, c'è anche chi è inciampato sulla documentazione. Sentiamo Marzio Grassi, responsabile della regione Ticino di Credit Suisse.
Purtroppo abbiamo ricevuto diverse richieste con i formulari non completi o con degli errori, malgrado fosse molto semplice da completare, evidentemente c'erano dei punti che probabilmente non erano tutti così chiari, però non è un grosso problema, nel senso che abbiamo comunque ricontattato subito i clienti, li abbiamo fatti correggere e li abbiamo mandati avanti. Però diciamo che questa attività di correzione l'avevamo un po' sottovalutata, perché effettivamente il margine di errore nella prima stesura era già attorno al 30%, quindi abbastanza elevato, diciamo.
Marzio Grassi di Credit Suisse. Passiamo all'estero, cominciando dall'Italia, dove nelle ultime 24 ore 662 persone sono morte e dove ormai sono poco più di 62.000 le persone attualmente positive al coronavirus. Questo stando a quanto comunicato poco fa dalla Protezione Civile nella consueta conferenza stampa quotidiana, ma a preoccupare le autorità e soprattutto una crescita dei contagi in Lombardia. Ci colleghiamo per i dettagli in diretta con Thomas Paggini per gli aggiornamenti.
Dopo quattro giorni di calo tornano a aumentare i positivi al coronavirus in Italia, questo è il dato principale, ci sono stati 4.492 nuovi casi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 3.492, quindi sono 1.000 persone in più. Specifico che questi numeri sono relativi alle persone attualmente positive, c'è anche chi conta diversamente, paragona i totali, ma cambia poco, la tendenza è la stessa ed è di nuovo al rialzo. E questo è dovuto soprattutto alla Lombardia. Il presidente della regione Attilio Fontana aveva anticipato già nel pomeriggio circa 2.500 nuovi contagi, questo paragonando i totali, e si era detto molto preoccupato, ma non si sa ancora bene perché o a cosa siano dovuti questi numeri. Dovremo valutare, così Fontana, se è un fatto eccezionale determinato da qualche episodio particolare o se è un trend in aumento. Anche al briefing della Protezione Civile poco fa sono state chieste spiegazioni, anche qui la risposta è in sostanza stiamo analizzando. analizzando l'ipotesi che è stata ventilata e che, cito, ci potrebbe essere stato un accumulo di risultati dei tamponi. L'assessore regionale lombardo al welfare Giulio Gallera ha fatto notare che i nuovi contagi sono raddoppiati a Milano, però ha detto i direttori degli ospedali non hanno rilevato una crescita negli accessi al pronto soccorso. Insomma, non è ancora chiaro cosa sia successo e la speranza è che nei prossimi giorni si torni ad assistere a un calo sia nei contagi sia nel numero di morti, anche perché, lo avete detto, in 24 ore altre 662 persone hanno perso la vita, sono 8.165 dall'inizio della crisi.
Grazie a Thomas Paggini. Negli Stati Uniti invece oltre 3 milioni di domande di disoccupazione in più nell'ultima settimana, un record negativo mai toccato nel paese. Sono queste le drammatiche conseguenze anche qui del coronavirus sull'economia. Da Washington il corrispondente Emiliano Boss.
In totale sono 3,3 milioni gli americani che hanno chiesto i sussidi per la disoccupazione negli ultimi giorni, un balzo senza precedenti che per la prima volta fa percepire in modo concreto la portata delle ripercussioni del Covid-19 sull'intero sistema economico, numeri di gran lunga superiori persino al crollo del 2008 e che lasciano presagire un ulteriore peggioramento nelle prossime settimane. Tra gli stati più colpiti, Pennsylvania e Ohio, che con l'intera regione del Midwest rappresentano l'area più industrializzata del paese. Cifre enormi anche in California. Per arginare i disagi al gigantesco numero di disoccupati e alle loro famiglie, il Senato ha varato la notte scorsa un pacchetto di misure in approvazione domani anche alla Camera. Il provvedimento prevede tra l'altro l'estensione del periodo di disoccupazione, l'erogazione di un contributo una tantum alle famiglie e il sostegno alle imprese che non licenzieranno i propri dipendenti. A inizio marzo avevano chiesto un sussidio circa 200.000 persone senza lavoro, il livello più basso di sempre qui negli Stati Uniti. Ma le stime rese note adesso comunque sono sottostimate, non comprendono i lavoratori part-time, quelli indipendenti o chi è impiegato nella cosiddetta gig economy, dagli autisti di Uber ai fattorini per le consegne a domicilio.
E il coronavirus ha un impatto devastante anche sull'economia e sul lavoro in Europa. Questa crisi è al centro della teleconferenza di oggi pomeriggio tra i leader dell'Unione Europea, una teleconferenza che in teoria doveva terminare alle 18. Thomas Miglierina in diretta da Bruxelles, a che punto siamo? Hai degli aggiornamenti?
No, attendiamo di vedere la teleconferenza stampa sul circuito del Consiglio europeo. Le discussioni evidentemente continuano e non stupisce perché si parla di molte cose, materiale medico, approvvigionamenti, finanziamento della ricerca, ma c'è un tema soprattutto quello che fa litigare ed è come uscire dall'inevitabile recessione che seguirà questa crisi. 9 paesi, tra cui Italia, Francia e Spagna, vogliono creare delle obbligazioni con cui mutualizzare il debito che il coronavirus creerà. Qualcuno li chiama i corona bond. Lo hanno scritto i governi di questi 9 paesi in una lettera ieri al presidente del Consiglio Michel, qualcuno l'ha ribadito anche oggi. Questa idea vede contrari però Olanda, Germania, Finlandia, Austria, forse anche altri. Non vi sfugge. Sono i paesi che un mese prima di questa crisi già non volevano assolutamente aumentare il bilancio dell'Unione Europea. Li chiamano i paesi frugali. Si oppongono, direi, da sempre a ogni mutualizzazione del debito perché dicono favorirebbe di fatto i paesi del sud Europa che sono meno virtuosi in materia di finanza pubblica. L'altra idea sul tavolo è quella di usare una parte del meccanismo europeo di stabilità, il MES, conosciuto anche come Fondo Salva Stati, nato ai tempi della crisi del debito. Il MES dispone di 410 miliardi di euro, sono circa il 3,4% del PIL dell'Eurozona. Si potrebbe utilizzarne una parte per prestare soldi ai paesi che ne hanno bisogno, ma anche qui gli stessi paesi frugali che ho citato prima vogliono andarci con i piedi di piombo.
Ecco, Thomas, l'UE, lo sappiamo, soffre di una cronica incapacità a dar prova di unità nei momenti che contano, politica estera, ma spesso anche quando si tratta di gestire crisi economiche e finanziarie. Il coronavirus per l'UE può davvero rappresentare, come scrive qualcuno, un ulteriore test, forse quello decisivo?
Sì, è un test economico. In caso di fallimento questa sera penso che i mercati si esprimeranno domani e temo che saranno spietati. È un test politico molto delicato, specie per quei paesi come l'Italia che sono diventati molto euroscettici negli ultimi anni e dove da giorni, da settimane girano dei video per niente disinteressati in cui già si dice la Russia, la Cina ci hanno aiutato più dei nostri partner del nord Europa, cosa che peraltro non risponde a verità. La Francia per esempio ha mandato in Italia più mascherine della Cina, ma questo non importa. alta è la percezione che c'è, e la percezione già negativa che esiste in una parte dell'opinione pubblica, per esempio, ma non solo in Italia, dell'atteggiamento dei paesi del nord, ebbene davanti ad un insuccesso questa sera non potrebbe che probabilmente aumentare.
Grazie Thomas Migliarino, in diretta da Bruxelles, che ci aggiornerà naturalmente quando questo vertice così importante, come abbiamo capito, sarà terminato. In Cina intanto si tenta di far ripartire l'economia del paese dopo che anche la provincia di Hubei, la città di Wuhan, epicentro come noto iniziale del coronavirus, stanno progressivamente uscendo dall'isolamento. Vediamo come sta andando nella capitale con il reportage di Gabriele Battaglia.
Non ho ricevuto ancora nessuna comunicazione dall'alto, ma sicuramente la situazione sta migliorando. Non posso dire se i controlli finiranno in 2-3 mesi. Dobbiamo aspettare che ci dicano qualcosa i nostri superiori. Forse in estate.
Siamo a Pechino, all'ingresso di una comunità residenziale dove gli abitanti devono esibire lasciapassare agli addetti che ti misurano la temperatura. La Cina sta lentamente tornando alla normalità, si dice, ma che tipo di normalità? Intanto si cerca comunque di far ripartire l'economia che nei primi 2 mesi del 2020 ha registrato un crollo verticale. Il signor Zhao ha una fabbrica di prodotti sanitari per ospedali.
Quando abbiamo ripreso il lavoro a metà febbraio eravamo assolutamente preparati. La guardia all'ingresso misura la temperatura a tutti e poi bisogna indossare sempre la mascherina. Tutti hanno il dovere di disinfettare la propria postazione di lavoro, la sedia, e i reparti e gli uffici sono costantemente ventilati. Abbiamo affisso ovunque i manifesti di propaganda sanitaria e quando i lavoratori sono gradualmente tornati dopo il Capodanno, li abbiamo messi in quarantena per una settimana, estendendo poi a 2 settimane.
Immensa, gli operai mangiano con la testa in scatoloni che fungono da pannelli divisori. Il pulsante dell'ascensore si schiaccia usando stuzzicadenti al posto delle dita. Piccoli accorgimenti fai da te e molto pratici. Ma c'è chi è ancora fermo. Con la chiusura dei cantieri e servizi, molti lavoratori migranti semplicemente aspettano. Xiao Tu è uno di loro.
Dov'è il mio lavoro? Posso forse lavorare per un giorno solo? In questo momento non ho alcun reddito. Aspetto, finché non è finita. Anche se volessi tornare al villaggio non potrei. Non ti lasciano entrare adesso. E poi, a parte un po' di pesca, cosa puoi fare al villaggio? Coltivare qualcosa? Prima almeno avevamo abbastanza grano per fare gli spaghetti. Adesso neppure quello.
La nuova generazione del ceto medio urbano cerca invece di sfruttare l'occasione per reinventarsi.
I work in public relations and documentary production.
Lavoro nelle pubbliche relazioni e nella produzione di documentari. Il coronavirus è arrivato e tutto quello che ha a che fare con il mio progetto si è fermato. Mi prendo questo periodo vuoto per costruire relazioni, informandomi su come gli altri fanno affari. Forse in futuro potrò costruire qualche collegamento in modo che la mia esperienza sui contenuti si innesti su attività più redditizie. Nel frattempo la mia famiglia mi aiuta. La generazione dei miei genitori ha davvero la mania del risparmio. La mia generazione no, viviamo a credito.
La crisi come occasione di cambiamento, con alle spalle la famiglia confuciana e i suoi preziosi risparmi.
La Cina, che prova a rimettersi in piedi, nel reportage di Gabriele Battaglia, chiude questa edizione del Radiogiornale. Vi ringrazio per averci seguito. Una buona serata a tutti.